Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati a Birdland, che con questa serie vi porta ad un secolo fa, ad un'epoca che fu chiamata The Jazz Age, che comincia un po' prima dei ruggenti anni 20 e continua fino alla crisi del 29. La fase iniziale della Jazz Age è quella in cui il jazz emerge sulla scena della musica americana, ma questo non sarebbe bastato per intitolare al jazz quegli anni. Il fatto è che il jazz appare in quegli anni come una musica che dà il senso di quella fase, che esprime la novità dell'epoca. Nella puntata scorsa abbiamo visto che lo snodo è negli anni 1916-17. Nel 17 la Original Dixieland Jazz Band incide il primo disco della storia del jazz, ma già a partire dal 1916 si cominciano a registrare dei brani che, pur non essendo di jazz, hanno nel loro titolo la parola jazz, scritta ancora con una o due S o già con due Z, brani che quando si tratta di canzoni hanno un riferimento al jazz nel tema del testo. Questo ci fa capire come in pratica il jazz diventi di moda prima ancora di essere effettivamente ascoltato. Diventa di moda la stessa parola jazz. È un po' come se una nuova epoca, che negli Stati Uniti comincia già durante il primo conflitto mondiale, quando gli USA sono alle soglie dell'entrata in guerra e che in Europa inizia invece alla fine del conflitto, è un po' come se una nuova epoca fosse in attesa di qualcosa in cui rispecchiarsi, che le restituisse l'immagine della sua novità e questo qualcosa lo trovasse in quella parola e in quella musica, jazz. Per immedesimarsi nella frenesia del jazz, nella Jazz Age, non bisogna perdere di vista il rapporto esplosivo tra il jazz e il ballo. Nella puntata scorsa abbiamo ascoltato un brano di William Christopher Handy, inciso nel 17, un brano non di jazz, che possiamo catalogare come ragtime, che si intitola That Jazz Dance Everybody is Crazy About, ovvero tutti vanno matti per questo ballo jazz. Titolo estremamente significativo nell'indicarci lo stretto legame tra il jazz e il ballo, tra il jazz e le nuove modalità di ballo. E all'elemento del ballo è legato anche il grande successo della Original Dixieland Jazz Band a New York. La formazione proponeva una musica diversa da quello a cui si era abituati sul piano ritmico, il che richiedeva che si inventassero dei nuovi passi di danza. La direzione del Reisenweber, il locale dove la band debuttò a New York nel 17, fece affiggere dei manifesti per spiegare alla clientela che quella della Original Dixieland Jazz Band era una musica da ballare. Tra i brani che la Original Dixieland Jazz Band incide negli ultimi mesi del 17 c'è, firmato da due dei suoi membri, A The Jazz Band Ball, titolo significativo, al ballo della jazz band, che ci ricorda che il jazz, e nello specifico il jazz della Original Dixieland Jazz Band, era vissuto come una musica eminentemente da ballo, certo non da puro ascolto. La Original Dixieland Jazz Band fa furore, le registrazioni si susseguono nel 17 e nel 18 e il successo proietta la formazione addirittura oltre Atlantico. Nel 19 da New York la Original prende una nave per Londra, dove arriva nell'aprile del 19 e subito realizza delle incisioni, tra cui una nuova versione di A The Jazz Band Ball.
Thank you.
tour in Gran Bretagna ci dà la misura dell'impatto dell'Original Dixieland Jazz Band e di quanto rapida sia stata la propagazione della nuova musica. Il successo del tour inglese è immediato e clamoroso. La Original nel giugno viene anche prescelta niente meno che come orchestra ufficiale del Victory Ball, il ballo della vittoria per festeggiare la firma del Trattato di Versailles. In quell'occasione la Original suona davanti alla famiglia reale, ai comandanti delle forze alleate, ai diplomatici, all'alta società britannica. L'apoteosi è a Hammersmith, dove la band suona davanti a quasi 6.000 spettatori paganti. Per immedesimarci nello stato d'animo del pubblico di fronte alla Original, possiamo tornare al suo esordio newyorkese all'inizio del 17. Ecco qualche riga della cronaca di un giornale sul debutto della band nella sala da ballo annessa ad un ristorante di lusso nell'Upper West Side. Nessuno sapeva esattamente cosa fosse quella musica. Nessuno si alzò per ballare. Alcuni protestarono e fischiarono. Altri urlavano: «Buttateli fuori!» Il direttore del locale dovette annunciare che tale musica andava ballata. Due o tre coppie più ardite si fecero avanti e cercarono di ballare. Presto la pista fu stracolma di gente che cercava di adeguare dei passi a quella musica folle. Era tutto ridicolo, ma anche divertente, e tutti si lasciarono andare ad una sorta di eccitazione fuori del comune. Nessuno in realtà, continua il cronista, sapeva dire se apprezzasse o meno quella musica. Comunque prestarono orecchio e tornarono più volte ad ascoltare quello splendido jazz. In poco tempo esso impazzava nell'intera New York. Nella musica stravagante ed eccitante della Original Dixieland Jazz Band, Londra trova la novità che può rispecchiare l'euforia, la frenesia del dopoguerra, del ritorno alla vita. Se del primo disco della storia del jazz nel 17 si era venduta nel corso dell'anno la vertiginosa cifra di 1,5 milioni di copie, la Original concluse il suo soggiorno britannico superando se stessa. Dell'ultimo brano inciso sull'isola, Sudan, un pezzo di sapore esotico, si vendettero addirittura più di 2 milioni di copie. Ecco Sudan. Thank you. soggiorno inglese della Original Dixieland Jazz Band si prolunga fino all'estate del 1920. Al di là del successo di pubblico e anche presso l'aristocrazia britannica, in effetti il soggiorno della Original Dixieland Jazz Band non lasciò indifferenti diversi degli adolescenti che andarono ad ascoltare la band e che ballarono la sua musica, che scelsero di emulare la Original e di abbracciare la nuova musica, contribuendo così a dare il via al jazz britannico. Ma le ripercussioni della presenza della Original in Gran Bretagna andarono ben oltre i confini dell'isola. I brani incisi a Londra conobbero una grande diffusione anche a livello internazionale, con fenomeni di imitazione che arrivarono fino in Australia. La diffusione e l'influenza dei dischi della Original possono essere testimoniate anche solo da un unico, piccolo ma significativo fatto. In un mondo appena uscito dalla guerra e ancora senza radio, nel 1919 a Milano una formazione che si chiama Orchestra del Trianon incide una propria versione di At the Jazz Band Ball, che come avevamo visto la Original aveva inciso tra i suoi primi brani nel 17 e poi reinciso a Londra. I've Lost My Heart in Dixieland è uno dei brani incisi dalla Original nella capitale britannica nel 20. musiche, ritmi, nuovi balli provenienti dagli Stati Uniti, pensiamo al ragtime, circolavano già e avevano già cominciato ad influenzare il gusto estetico e il costume in altre parti del mondo, in particolare in Europa. Ma con l'emergere di un genere con caratteri spiccatamente innovativi come il jazz, anche sui nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica, il cilindro e il disco, c'è un salto di qualità e un'accelerazione nella propagazione della musica americana. E mentre gli Stati Uniti, con il loro intervento nella Grande Guerra, iniziano ad assumere quel ruolo mondiale che svolgeranno nel resto del secolo, la musica americana, quella che verrà riconosciuta come la più tipica e originale musica americana, il jazz, comincia a conoscere una proiezione mondiale senza precedenti e ad avere delle enormi ripercussioni non solo sulla musica, ma sul costume, la sensibilità, l'immaginario, su scala planetaria. Pensiamo ad un ballo come il Charleston. James P. Johnson era uno dei pianisti neri che emergono a Manhattan negli anni 10 con uno stile, è un fenomeno a cui abbiamo accennato nella prima puntata, che rappresenta un superamento in avanti del ragtime e che converge poi con il jazz. Nel 23 Johnson scrive con Cecil Mack come autore dei testi una rivista, Running Wild, che debutta a Broadway e fa colpo anche per via di numeri di danza piuttosto spregiudicati. Lo spettacolo rimarrà in tour negli Stati Uniti per più di 5 anni. Uno di questi numeri di danza che fanno sensazione è The Charleston e il brano diventa uno degli emblemi musicali assoluti degli anni 20. Fu proprio questo brano ad essere decisivo nel rendere popolare il Charleston, il ballo che spopolò negli anni successivi. Per tutto il 24 Johnson è troppo occupato con Running Wild, e nel 25 che poi a New York registra in piano solo The Charleston. Successo della Original Dixieland Jazz Band in Gran Bretagna è particolarmente clamoroso, ma la trasferta europea della formazione, 17 mesi filati, non è un episodio del tutto isolato. Nel 19 arriva a Londra anche Sidney Bechet, anche lui esponente del jazz di New Orleans, ma nero. Bechet viene in Europa con una formazione diretta da Will Marion Cook, uno dei protagonisti ai primi del Novecento dello spettacolo nero a New York, dove aveva allestito l'opera Indahomey, che poi era stata portata con successo anche a Londra. Nel 19 Cook poi torna nella capitale britannica con la sua compagine, di cui Bechet era il fiore all'occhiello, proprio con lo scopo di far conoscere la musica nera in Europa. La tournée è di grandi soddisfazioni e Bechet, che in Europa dal clarinetto si converte al soprano, riscuote grandi simpatie e fa sensazione. Ad uno dei concerti londinesi di Will Marion Cook assiste il direttore d'orchestra svizzero Ernest Ansermet, che all'epoca è in contatto con Stravinsky e che lavora con i balletti russi di Diaghilev. Ansermet rimane profondamente colpito da Bechet, tanto da scrivere una recensione, considerata il primo esempio di critica sul jazz, che esce nell'ottobre del 19 su una rivista svizzera. Ansermet coglie la bellezza dei blues, il talento di Bechet, l'audacia della novità di questa musica nera, nella quale ha l'intelligenza, la lucidità di vedere non una semplice curiosità o della musica di intrattenimento, ma una prospettiva, addirittura qualcosa di epocale. Il soggiorno di Bechet in Inghilterra si prolunga per parecchio, fino a quando nel 22 viene accusato di aggressione, arrestato e infine espulso, nel novembre del 22 sbarca a New York. Ma in Europa, lo vedremo, Bechet tornerà presto. È a questo punto, al suo rientro negli Stati Uniti, che nel 23-24 Bechet realizza le sue prime incisioni che vengono pubblicate. Eccolo nel 23 a New York, al sax soprano, con i Clarence Williams Blue Five in Wildcat Blues, uno dei brani degli esordi discografici di Bechet che verranno ascoltati religiosamente da molti musicisti che attraverso Bechet assimileranno l'idea dell'improvvisazione jazzistica. Col rientro negli Stati Uniti della Original e di Bechet, il vecchio continente non rimane però jazzisticamente sguarnito. E come vedremo, il processo di globalizzazione del jazz proseguirà e si allargherà ulteriormente. In Europa sono per esempio attivi i Louis Mitchell's Jazz Kings. Louis Mitchell è un batterista che arriva una prima volta in Europa, a Londra, nel 1912, con i musicisti che accompagnano i Castle, una coppia di ballerini popolarissimi negli Stati Uniti. Nel 15 è di nuovo a Londra, nel 18 è di ritorno a New York, dove costituisce una band con cui va a Parigi, e nella capitale francese suona in grandi alberghi e in sale da ballo. I Jazz Kings vanno anche in tour in Scozia e Inghilterra, e negli anni 20 sono poi la formazione fissa del Casino de Paris in Rue de Clichy. Ci lasciamo per questa puntata con Montmartre Rag, un brano registrato dai Mitchell's Jazz Kings per la Pathé a Parigi nel 1922. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la terza puntata.